Era una pallida mattina di primavera. La neve invernale si andava sciogliendo in una massa fangosa. Gli uccelli cantavano e le giovani gemme spuntavano dalla neve per annunciare che l'infallibile ruota della vita continuava a girare. L'ave scese lungo il dirupo senza accorgersi del miracolo della natura. Si avvicinò alla porta di Lunden, dove un leone di bronzo lo guardava freddamente. Picchiò forte il battente come se volesse romperlo. Un servo aprì la porta e lo fece entrare in un elegante vestibolo.
«Sono così felice di vederti dopo tutti questi anni»,
disse andandogli incontro con un sorriso di benvenuto.
«Sono stato molto sfortunato in questi ultimi tempi. Potresti aiutarmi?»
L'Aven parlò al fratello dei suoi progetti falliti, della fortuna che lo aveva abbandonato, diede colpa dei suoi insuccessi agli altri, ai gentiluomini della città che avevano cospirato contro di lui, alla cattiva sorte, a tutto, tranne che alla propria disonestà. Lunden si offrì di fare un prestito al fratello, ma Laven non era soddisfatto. Voleva sapere come Lunden era riuscito ad arrivare a tanto successo, e lo pregò e pianse finché Lunden cedette e raccontò tutto.
«Ti ricordi il giorno delle tue nozze? Tanti anni fa?»
«E allora sono stato uno stupido. Non avevo l'intenzione di cacciarti via. Dentro di me volevo anzi che tu fossi l'ospite d'onore.»
L'Aven mentiva, ma Lunden non dette peso a quella bugia e continuò con la sua storia. Raccontò della gentilezza del servo, della ciotola di brodo e dell'osso col midollo. Ricordò i rimproveri della moglie per averlo gettato via e la ricerca fra i cespugli. Poi le orme di un gigante che lo avevano condotto alla strana valle sconosciuta.
L'Aven ascoltava, pensando a come si era ridotto, come un mendicante seduto ai piedi del suo fratello. Era mai possibile che la fortuna di Lunden fosse mano del fato? L'Aven non sapeva più cosa pensare. Per lui onestà e pietà erano sempre state sciocchezze da deridere, che non servivano a nulla nella realtà della vita. Per ogni lacrima che cadeva dal suo falso cuore, L'Aven odiava suo fratello un po' di più.
Udita tutta la storia, L'Aven fu impaziente di andarsene e di iniziare la ricerca della pietra magica.
«Se Lunden ci è riuscito, sono sicuro che ci riuscirò anch'io»,
pensava mentre ripercorreva il sentiero fino al suo palazzo.
Scese nelle cucine a prendersi un osso col midollo, perché non aveva più servitori che corressero ad eseguire i suoi ordini, e andò a gettarlo nel punto dove Lunden aveva trovato l'impronte del gigante.
Quindi tornò a casa ad aspettare il mattino, mormorando le egoistiche preghiere che gli uomini rivolgono al male nel profondo del loro cuore. Sorse l'alba. Il pendio riviveva al soffio della primavera. I giovani germogli respiravano la fresca aria di montagna attraverso la neve che si andava sciogliendo. Gli alberi stendevano i rami e si scrollavano di dosso il bianco mantello invernale. Gli uccellini erano indaffarati a prepararsi un nido caldo per la loro covata annuale. Ma L'Aven era cieco a tutto ciò.
Marciava nella luce dell'alba cercando l'osso che aveva gettato via la notte prima.
Sempre più incredulo della storia raccontata da quel suo stupido fratello.
Ma l'osso era sparito. Cercò bene fra le rocce ed ecco un'orma, una gigantesca impronta fangosa che stava quasi sparendo al sole del mattino. Fece qualche passo avanti e ne trovò un'altra e poi un'altra ancora.
Le orme proseguivano su per le colline e giù per le valli, accompagnata da un'altra serie di impronte minuscole. Via via che l'Aven avanzava, aumentava la sua bramosia che come una frustata lo costringeva a superare la paura. Ora il sole era alto nel cielo.
Poche nubi bianche vagavano all'orizzonte, cambiando continuamente forma e dimensioni, fondendosi e separandosi. Il sentiero si fece più ripido.
Le orme gigantesche serpeggiavano dentro e fuori dai cespugli, quando, finalmente, i grandi alberi si diradarono.
E il sentiero penetrò la radura dove sorgeva la casa caverna,
aggrappata come una sanguisuga ai piedi del monte. Le orbite nere delle finestre lo fissavano cieche, minacciose e incitanti, come l'unica locanda rimasta in una città abbandonata ai margini della terra di nessuno.
Laven strisciò fino a raggiungere la cupa dimora. La porta era chiusa, ma come Lunden, anche il fratello maggiore riuscì a salire fino al davanzale di pietra e a saltare giù nella stanza.
Laven ignorò le pentole profumate che bollivano sul fornello e si arrampicò fino alla mensola. Trovò la scatola di legno che il fratello gli aveva descritto, alzò il coperchio e guardò dentro. Nulla! Era vuota!
Cercò sulla mensola ma non trovò nulla. Scese a terra e frugò sistematicamente in ogni angolo, nei vasi, nelle scatole, sotto le sedie, nei cassetti. Non trovò niente. Lanciò maledizioni al fratello. Il sudore gli gocciolava dalla fronte, la collera ribolliva nel suo cuore infelice. Non c'era niente da fare se non replicare esattamente gli stessi gesti che aveva fatto suo fratello Lunden.
Così sollevò i coperchi delle tre pentole e divorò avidamente lo stufato di carne, i fagioli e il tè bollente. A stomaco pieno si sentì meglio e si accucciò in un nascondiglio per aspettare il gigante Memaie e Zutul, il vecchio mago.
Scese la sera e la luce del giorno disparve nel nero della notte. Sottili lingue di fuoco danzavano intorno alle tre pentole vuote. Il fornello di ferro incandescente brillava, vivo, fra le pietre morte, come gli occhi di un animale nel buio sinistro della notte. Gli alberi si mormoravano pensieri segreti, mentre il vento soffiava freddo. Un odore particolare si diffuse nella stanza, mescolandosi all'aroma di cibi, lo stesso odore che preannunciava la morte.
Laven vide d'improvviso il suo proprio corpo ardere su un rogo in cima alla collina e cominciò a gridare.
No, oh, io sono ancora vivo, sono vivo, vivo!
Le visioni scomparvero come fantasmi all'alba. Ma la mente di Laven era scossa dai terrori e gli orrori di tutta una vita. Tutti lo avevano abbandonato. Anche Dolker lo aveva abbandonato. La speranza era svanita. Gli restava solo quella pietra magica, suo ultimo desiderio, la pietra su cui avrebbe potuto costruirsi un nuovo futuro.
Laven si muoveva irrequieto e ansioso di lasciare la buia caverna della disperazione, ma la sua ostinata avidità lo teneva incollato lì, come una mosca prigioniera in una tela di ragno. D'improvviso l'intera montagna si scosse col rombo di mille tuoni. La porta si spalancò e sulla soglia comparve Memaie, alto come gli alberi della foresta, la faccia agitata da strani pensieri.
All'ombra del gigante avanzava Zutul, il mago cieco.
Il tuo naso sente lo stesso odore del mio, amico?
Sì, e sento correre nell'aria le perfide onde delle forze del male.
Laven tremava come una foglia al soffio del temporale. Poteva sentire il suo cuore battere.
Il ladro è tornato! Una sola secce magica non è stata abbastanza per lui!
Memaie mosse un gran passo verso il focolare, sollevò le pentole e gridò all'amico cieco. Il gigante prese un piccolo bastone dal fuoco e accese le lampade che pendevano dal soffitto della caverna. La pallida luce gettò lunghe ombre nell'immensa stanza.
Zutul sedette ad aspettare a gambe incrociate accanto al fuoco, mentre il gigante andava spostando e spingendo casse e sedili in tutta la stanza, cercando sotto il letto, in tutti gli angoli e in ogni piccolo buco. L'ave guardò verso la finestra. Chissà se un rapido salto avrebbe potuto salvarlo, ma Memaie stava avvicinandosi all'angolo in cui stava nascosto. Era troppo tardi. Ormai era preso in trappola, come un animale da un cacciatore.
Memaie agguantò l'ometto con l'enorme zampa, come se cogliesse un fiore dalla siepe.
Non sono stato io, è stato mio fratello!
Urlava, pregava, piangeva, lottava, ma l'enorme pugno lo teneva stretto, come una mosca. Il gigante lo fece cadere al suolo di fronte allo stregone cieco. L'ave ne implorò la grazia mentre i suoi occhi cercavano disperatamente una via di scampo, ma il gigante era chino su di lui come un avvoltoio che segue un uomo condannato.
La vita egoistica e malvissuta di l'ave riecheggiava nei meandri della sua mente corrotta. Un arcobaleno di paure si inarcava sul fiume dei suoi pensieri. La vita era stata per lui una grande montagna. Il suo solo scopo era stato quello di raggiungerne la cima, ma tutti coloro che aveva conosciuto non erano stati nient'altro che uno scalino, un sasso dove poggiare il piede.
Ora stava cadendo, precipitando in un gorgo senza fondo.
Non sono stato io, è stato Lunden, il mio fratello minore, è lui il ladro, un terribile, perfido ladro!
Zutul tirò a sé l'ometto come se i suoi occhi ciechi volessero vederlo ancora meglio da vicino.
Mormorò uno strano incantesimo, un mantra, il cui solo suono coinvolgeva miriadi di strani pensieri, bizzarre parole in una lingua da lungo tempo sepolta, parole che sfidavano i pensieri e trascendevano l'interpretazione.
La mente di Laven fluttuò nell'oblio. I suoi terrori erano cresciuti, ma ora non sapeva più cosa temeva.
Sentiva l'odore della polvere giallastra che penetrava nella stanza fumosa.
Il suo corpo diventava insensibile.
Poteva vedere le sue mani, ma non le sentiva più.
I suoi sensi vacillavano, ma i suoi occhi vuoti continuavano a fissare il mago cieco.
Laven sentì che un enorme artiglio lo sollevava da terra.
Inaspettatamente si trovò fuori dalla grande porta di legno.
La porta si chiuse. Il gigante scomparve nel cuore della montagna e di colpo Laven si rese conto di essere libero.
Balzò in piedi e si gettò di corsa attraverso la radura, nel fitto degli alberi che lo avrebbero protetto, gli avrebbero dato la libertà. Ma mentre penetrava, inciampando nella foresta, le gambe incominciavano a pesargli come fossero di piombo.
Cercò di trascinarle, ma sembrava che rimanessero attaccate, mettendo radici attraverso il sottile strato di neve mezzo sciolta.
Le sue braccia si fecero pesanti e deboli, come se avesse lavorato tutto il giorno nei campi.
E infine sentì che i suoi abiti si spaccavano e cadevano a terra.
Si guardò le braccia. Erano nere e rugose, come rami d'albero.
La sua gamba destra era come attaccata a terra. Cercò di sollevarla, ma anche l'altra mise le radici.
Le sue braccia si sollevarono verso il cielo e ne uscirono rami. E dai rami sbocciarono foglie, verdi foglie di primavera.
Laven sentì crescergli su tutto il corpo uno strato di corteccia.
E gradualmente la corteccia salì a coprirgli il mento, le labbra, il naso, gli occhi, la testa.
Strati di giovane corteccia si avvolsero intorno a ogni sua gamba e minuscole foglie spuntarono dai giovani rami che si stendevano avidamente verso gli alberi della foresta.
Laven urlò, chiamò aiuto, ma la sua voce era solo un fruscio. Il sussurro dei rami che si muovono al vento. Era prigioniero, coscienza umana sepolta nella forma di un albero, spirito terrestre che avrebbe sofferto per innumerevoli secoli.
Ora doveva pagare per tutto il male la perfidia della sua vita, e non una volta sola, ma per mille volte.
Mormorò la lugubre canzone della foresta, ma solo gli alberi lo ascoltavano.
Mentre ripetevano lo stesso interminabile canto.